Grazie Milan, grazie Manera. Quest'anno a Natale sull'albero appendiamo le palle che raccontate.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Grazie caro ascoltatore, siamo qui alle 9-8 minuti con tutti quanti, la redazione, Carmelo Lauricella in regia e Elisabetta, si è distratto, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli in redazione. Si è distratta, quindi non ha mandato gli applausi quando ho citato Carmelo Lauricella, cioè ecco, l'ho fatta apposta, stavolta proprio ti ho voluto salvare, egocentrico, egotico che non sei altro. Allora, siamo qui con Leonardo Manera in arrivo. Chi lo sa, oggi piovigina su Milano, e questo, se tanto mi dà tanto, vuol dire un segnale chiaro della resa di Leonardo Manera al lavoro. Chi lo sa, 9-9 minuti. Ci sono tanti temi che vogliamo affrontare oggi. 800-24-0024. Certamente parleremo anche di Covid, ma oggi io voglio parlare soprattutto di altro. Ricordo anche i vostri WhatsApp. 349-238-6666. Vai.
I will not be easy. And it will not be easy. With a purple umbrella and a 50-cent hand. Live it, love it. She's just a woman. She's cool right now in her age Cadillac.
Ricordo intanto in questo contatore che teniamo solo per tenere accesa la memoria a tutti quanti che da 43 giorni ci sono 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo che sono detenuti in questo momento a Bengasi nella Libia del generale, nella zona controllata dal generale Haftar, senza un motivo preciso. Le ultime notizie sono che, siccome noi non riconosciamo il generale Haftar ma il governo di al-Sarraj, quello di Tripoli, ora ci stiamo appoggiando a paesi come gli Emirati Arabi, che invece riconoscono Haftar, per cercare di avere in qualche modo un'entratura. Comunque, 43 giorni senza praticamente notizie per 18 pescatori di Mazara del Vallo. Io oggi voglio parlare di Maria Chiara e delle tante Maria Chiara che ci possono essere in Italia. Maria Chiara, forse avete letto, per carità, pagina 20-25 sui giornali, perché è tutto Covid, è morta a 18 anni. Perché? Perché per la prima volta si è iniettata l'eroina, o meglio, questa eroina, questa dose di eroina da 20 euro, era in pratica il regalo per la sua maggiore età. Io quando ieri ho scritto su Facebook, guardate che domani parleremo di questo tema, sono rimasto anche colpito e sorpreso dalla valanga di reazioni, anche di persone che dicono finalmente parliamo di questo tema, che vuol dire parlare dei nostri ragazzi, dei nostri figli. Quindi parlare dell'emergenza droga, che è totalmente scomparsa dal dibattito pubblico. Vicende del genere dovrebbero portare a un dibattito in Parlamento, a discussioni nelle famiglie, a talk show televisivi. Invece, come dice oggi, e leggo da Repubblica, la preside della scuola che Maria Chiara frequentava: quando vedo ragazzi uscire dai cancelli mi tremano i polsi e ho la sensazione di affidarli al vuoto dopo la scuola. Vedo genitori smarriti nella gestione della quotidianità e mi chiedo cosa ci sia nel tempo libero dei loro figli. Chi è presente nella vita di questi ragazzi? Qual è la qualità del tempo libero che offre il territorio? Perché la vita va riempita di persone e sentimenti, e se il tempo libero è solo l'aggregazione al muretto, beh, attorno a quel muretto ci sono anche quelli che vendono alcol e droga. Allora, la vicenda è anche una vicenda giudiziaria, per questo io ringrazio il procuratore di Terni, Alberto Liguori, per essere qui. Buongiorno, dottor Liguori, grazie di essere qui.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Tra l'altro ci eravamo sentiti per una vicenda tragicamente simile, la vicenda dei
purtroppo
due quindicenni,
sì.
Flavio e Gianluca, inizio luglio, stroncati da una dose di metadone. E Io so che anche lei ha fatto qualche dichiarazione in proposito a dire ma perché non se ne parla di questa, cioè di questa emergenza? Perché non c'è un dibattito? Intanto c'è la vicenda giudiziaria, c'è una persona che, non so, ci potrà dire qualcosa, procuratore, è accusata, credo, potrebbe essere accusata di omicidio preterintenzionale, sbaglio?
Guardi, allo stato l'indagine, come si può dire, in fase embrionale, quindi va vagliato e soppesato questo mosaico che si va componendo. Invece a me interessava molto la sua introduzione, perché mi trovo assolutamente allineato con lei e con la preside del liceo di Terni, se non vado errato.
Sì.
Io ho notato in questi mesi, in questa mia permanenza a Terni, che parlo come magistrato e come padre, ecco, non c'è più ascolto dei giovani, ecco. È da tempo che non li ascoltiamo, questi giovani, li abbiamo isolati, abbiamo costruito queste città con politiche urbanistiche votate alla speculazione, al business, dimenticando che quelle realtà poi saranno vissute, devono essere vissute dai nostri giovani. Penso che abbiamo abdicato al ruolo dei genitori e penso che nell'agenda, come lei diceva poc'anzi, dei nostri governi, una politica giovanile di accoglienza, di inclusione, io la trovo assolutamente latitante. Ecco. Quindi, questa criticità, noi abbiamo un osservatorio purtroppo, ahimè, privilegiato, perché se ne parla solo in occasione di fatti eclatanti.
Sì, sì. Parla, mi scusi procuratore, anche in termini che io ho scritto anche ieri un po', francamente mi hanno stufato, non che il tema non sia importante, sì, legalizziamo o non legalizziamo, c'è solo questo tipo di dibattito nel quale non si va avanti di un centimetro, che ha un po' stancato, anche perché qui si parla di eroina, nessuno pensa di legalizzare l'eroina nel caso. Eroina a 20 euro, cioè questo è il tema, è un tema economico, è un tema sociale.
È assolutamente così, serve un tavolo di confronto, io penso come uomo, come cittadino, come contribuente, che sarebbe opportuno inserire in queste agende un tavolo di confronto, avvicinare anche la magistratura alla politica con la P maiuscola, per fornire informazioni, perché il legislatore possa determinarsi conoscendo la realtà che poi andrà ad amministrare. Io temo che ci sia uno scollamento, ecco, il gioco di squadra è venuto meno, ma ci si può rialzare, serve uno scatto di remi.
Senta, lei ha detto che è un problema quello dello spaccio di droga nella provincia di sua competenza, ma comunque come in tante città italiane, cioè è un problema serio, ma quanto serio ce lo può far capire con un dato, con un numero, una percezione?
Guardi, è così serio che il problema, a mio sommesso avviso, non è il caso Terni, ma è un caso nazionale, perché vede, basta scorgere rassegni stampa e trovare decessi per overdose, operazioni antidroga, la sicurezza funziona, quello che manca è poi quando si spengono i riflettori, la città viene riconsegnata a chi la deve amministrare e non certo a noi. Quindi il compito del magistrato, dell'inquirente, dell'investigatore è quello del chirurgo, estirpa il male lì per lì, dopodiché chi deve bonificare non accetta l'autorità giudiziaria.
Sì.
Però qui non stiamo a sanzionare e a criticare guardando al passato, guardiamo avanti, sentiamoci attorno a un tavolo. Mappiamo le nostre città, verifichiamo chi è il pusher del quartiere. Guardi, io qui nella città di Terni la movida, questa movida, non la vedo molto frequentata dai giovani. I giovani vivono nei quartieri.
Sì.
Ecco, cosa accade nei quartieri? Lei poco fa diceva il muretto, anche a Terni ci sono i muretti, ma le pare che quest'estate abbiamo assistito a questa scena che deve far riflettere, che nessuno ha riflettuto dal 6 di luglio.
Sì, sì.
Cosa ci fa un ragazzo di 15 anni a dialogare e a darsi del tu con un uomo di 41 anni?
Eh sì, questo è il senso di quel vuoto che noi genitori, come dire, sul quale abbiamo un po' abdicato, e i ragazzi giustamente lo riempiono questo vuoto. Procuratore, io nel ringraziare e salutarla in fase embrionale, cioè in questo momento, quindi la persona che era a fianco, il fidanzato, il ragazzo che era a fianco, è accusato formalmente di qualcosa oppure no?
Come il nostro codice insegna, quando ci accingiamo come oggi a compiere atti ripetibili e in garanzia abbiamo l'obbligo dell'iscrizione in questo caso, quindi andremo con un'iscrizione, con una qualificazione giuridica allo stato degli atti, E come dicevo, tutto poi è in evoluzione, tutto è in cambiamento,
certo,
a seconda di come il quadro si ricompone. Quindi allo Stato lavoriamo in garanzia e svolgiamo indagini a favore dell'indagato. Dopodiché, quando tutto non ci convince, siamo pronti a fare il nostro dovere e a riavvolgere il nastro, come suol dire. Ecco, quindi siamo in una fase di ascolto. Ecco, questa volta siamo in ascolto noi.
Certo. Io, procuratore, la ringrazio. Alberto Liguori, ripeto, il procuratore di Terni. Grazie per essere qui. Adesso, cari ascoltatori, io l'ho chiamato e l'ho fatto pazientemente ascoltare, e adesso voglio presentarvelo. Una persona che ci può dire qualche parola un po' profonda di come si possa sentire, cosa possa vivere in questo momento la famiglia che ha perso Maria Chiara, che, stando alle ricostruzioni di tutti i giornali, era una ragazza sportiva, bella, solare, studiosa, andava a scuola, cioè la classica ragazza che uno dice ragazza normale. Cioè, non pensate subito a contesti degradati, ma chissà. Il padre, dramma nel dramma, è un operatore in una importante comunità di recupero per tossicodipendenti. Non si può dire che non fosse una ragazza che non vivesse in un contesto in cui conosce anche, tocca con mano i pericoli, i rischi. E allora, Gianpietro Ghidini. Gianpietro, buongiorno e grazie di essere qui.
Buongiorno.
Gianpietro ha fondato una fondazione, la Fondazione Pesciolino Rosso, e gira per le scuole in tutta Italia. Adesso forse con il Covid è un po' più complicato, ma quanti incontri avete fatto, Gianpietro?
E sono arrivato a 1746 incontri.
1746
a scuole,
incontri.
A scuole e la sera negli oratori, nei teatri.
Perché,
fino a febbraio, poi adesso abbiamo ripreso un po', anche stamattina avevamo una diretta per esempio con una scuola, ma c'era un problema col wifi perché facciamo anche online, però è chiaro che il Covid ha un po' rallentato questi nostri incontri, sì.
Perché
tra un mese saranno 7 anni.
Accidenti, perché Gianpietro ha perso un figlio, Emanuele, Ema, a 16 anni, Ema aveva preso una droga sintetica, si può dire, un francobollo, e poi si è gettato in un fiume.
Nel fiume qui vicino a casa.
Sì. Tra l'altro, forse è bello raccontare, anche se triste, perché Pesciolino Rosso. C'è una vicenda incredibile per cui avete deciso di chiamare così la vostra fondazione.
Sì, è quello che ha fatto un po' scattare l'idea di questa associazione, perché io mi sono trovato proprio il 24 novembre 2013 alle 2 di notte sopra il fiume in piena, e dove un ragazzo mi aveva appena raccontato che mio figlio Emanuele di 16 anni si era buttato dopo essere andato a una festa dopo aver preso una droga sintetica. E lì, sopra quel fiume, in quell'esatto punto, mi sono ricordato che 10 anni prima, quando mio figlio Emanuele era un bambino, aveva 6 anni, avevamo liberato un piccolo pesciolino rosso del nostro stagno che stava morendo, l'avevamo liberato in questo fiume. Il pesciolino sembrava prendere nuova vita, ma era stato mangiato, ahimè, da un'anatra. E 10 anni dopo mio figlio si buttava nello stesso identico punto. Ecco che capivo in quel momento che mio figlio, da bambino a 6 anni, aveva ricevuto in qualche modo una lezione, no? E cioè che la vita non è fatta solo di cose belle, di divertimento, di leggerezza, è fatto anche di dolore, di morte. Ecco, io 10 anni dopo, sopra lo stesso fiume, ricevevo questa volta la lezione da mio figlio, dovevo capire che cosa avrei dovuto fare. Buttarmi anch'io in quel fiume era l'istinto immediato, vi garantisco, ci è mancato davvero poco. Oppure trovare o cercare un senso più grande e diverso alla mia vita, che spesso per lungo tempo avevo basato sulla ricerca della sicurezza economica, non far mancare nulla dal punto di vista materiale ai miei figli.
E da quel momento,
raramente gli chiedevo come stai, come ti senti.
Ecco, questo è proprio il tema, perché io ho iniziato con le parole della preside, che forse ha sentito, ha raccolto, cioè quel senso di vuoto dei genitori, che, per carità, non dobbiamo processare, ma i genitori devono fare anche delle vite anche
frenetiche. Dobbiamo risvegliare, non processare.
Risvegliare come?
Beh, io in effetti, quando vado anche a fare gli incontri, non vado per insegnare, io sono l'ultimo che può insegnare, ho perso un figlio, però io offro il racconto della mia vita, della mia storia. La storia di io, quando ero ragazzo, volevo cambiare il mondo, volevo aiutare gli altri, volevo avere una vita di significato. Poi piano piano, negli anni, all'aumentare la mia carriera, quello che io pensavo essere il successo, mi ero perso e mi ero dimenticato del mio sogno da ragazzo. E alla fine ho dovuto perdere un figlio per capire, per svegliarmi. Io infatti dico alle persone, dobbiamo risvegliarci e capire l'importanza della relazione prima di urlare a tuo figlio perché ha rotto un bicchiere o perché ha sporcato, chiedigli come stai, guardalo negli occhi, guardalo dentro. È quello che ci dimentichiamo di fare a volte, perché anche noi siamo presi, siamo, io dico, dislocati, cioè spesso portiamo in casa le tensioni, le rabbie che peschiamo durante la giornata di lavoro, non parliamo poi in questo periodo che questo Covid sta facendo incattivire un po' tutti.
E poi magari Gian Pietro, se mi permette, facciamo anche con presenza, ma è un fare, come dire, ti porto qui, ti vado di là, ti accompagno, ma
esatto. Esatto, facciamo i genitori tassisti, i genitori. Infatti io dico, i ragazzi devono anche un po' arrangiarsi sulle piccole cose, le piccole cose devono risolvere i loro i problemi, non proteggere sulle piccole cose. Dobbiamo invece non mancare quando c'è un problema importante. Se tuo figlio confessa una cosa, viene raccontato e raccontare o riconosce di aver sbagliato, non dovremmo punirlo, dovremmo festeggiare, perché quello è un passo per diventare adulto, prendersi la responsabilità di quello che fanno, non nascondersi dando la colpa agli amici o che nascondersi nel silenzio, però dobbiamo essere noi genitori a favorire il dialogo. Se invece siamo sempre pronti a punirli per ogni piccola cazzatina, è chiaro che loro si chiuderanno. Quanti giovani parlano poco con i genitori e parlano molto di più, che so, con lo zio, con un amico di famiglia?
Sì.
Perché noi genitori diventiamo, con tutto il rispetto per la professione, dei carabinieri, della guardia di finanza dei nostri figli, sì. Non va bene.
Perché Gian Pietro il tema droga è sostanzialmente stato rimosso dal dibattito pubblico?
Ma adesso io allineerei un attimo, perché non esiste solo la droga che fa male, ma certo. Le dipendenze, lo sappiamo tutti, sono tante. E nelle dipendenze c'è anche un conflitto di interesse dello Stato. Tabacchi, alcol, di fiumi del denaro. E alla fine legalizzeranno, perché anche lì ci sarà un'entrata finanziaria. E questo è... Sul dibattito io credo che adesso parleranno, io non ci continuo a sentire, legalizziamo, e a volte me lo chiedono anche a me, sei favorevole alla legalizzazione? Chiaramente tutti si aspettano che io dica sono sfavorevole a un padre che ha perso un figlio per droga, lo dice, non può essere favorevole. Invece io ho ragione in un altro modo. Quello che dobbiamo tutelare, secondo me, sono soprattutto gli adolescenti. Oggi con la scusa che non è legale, in realtà circola liberamente ovunque, perché sì, di fatto è un reato amministrativo. Se mi garantissero che viene fatto come in Canada, come in Colorado, una norma dove gli diamo 14 anni di carcere a chi spaccia a un adolescente, io sono disposto anche a prendere in considerazione l'idea della legalizzazione, perché per me uno di 25-30 anni può farsi la sua canna quando vuole, uno è libero di andarsi a prendere anche una pistola e fare quello che vuole e spararsi, cioè voglio dire a una certa età. Io devo tutelare, secondo me, l'adolescente. Invece oggi purtroppo gli adolescenti sono quelli che consumano più canne.
Sì.
Perché diventa, e perché? Chiediamoci il perché, non so se abbiamo ancora qualche minuto, ma
No,
l'inizio, certo. L'inizio è sempre un concetto di trasgressione, emulazione, no, dell'amico, e curiosità. E questo è normale che ci sia nell'adolescente. L'adolescente deve in qualche modo sperimentare. Il problema, secondo me, è quando si trasforma in una dipendenza. Mm-hmm. Quando è che è la dipendenza? Quando io faccio una cosa e non posso più farne a meno, anche se questa cosa mi fa male. Questa è la dipendenza.
Certo. Però mi piace l'idea di dire andiamo a colpire chi spaccia l'adolescente, cioè chi introduce una persona fragile, 13, 14 anni, magari fuori dalle scuole.
Lì dovremmo essere durissimi, senza pietà. E poi mi lascia fare una provocazione, qua mi salteranno addosso tutti, perché sto formulando un'idea. Guardavo il Giro d'Italia ieri, no? Sì. Vedevo questi qui che vanno sulle salite, non se lo guardi anche tu ogni tanto.
Sì,
certo. Però sai che se questi qui prendono una pastiglina o qualcosa, li buttano fuori per qualche anno, non puoi più andare in bicicletta.
Certo.
Bisogna essere, perché? Perché bisogna essere leali quando si corre contro gli altri, giusto? Mm-hmm. Allora mi spiegate perché un manager può farsi di cocaina? Mi spiegate perché all'interno della politica c'è gente che si droga liberamente e nessuno li controlla? Sapete come dovremmo fare per battere la droga? Controllare il consumo nelle aziende, nei luoghi di responsabilità, andare a fare delle verifiche che la gente non consumi droga. Se tu consumi tu non puoi più svolgere quel ruolo per un anno.
E poi Gian Pietro Ghedini dice adesso mi criticheranno, cioè dici test per tutti, controlli per tutti, diranno ma così è lo Stato.
Ruoli di responsabilità. Sì. Certo. Responsabilità. Se uno sta a casa propria a cazzeggiare, può farsi tutte le canne che vuole, legalizzerei. Però se tu hai un ruolo di responsabilità, perché io manager che non la faccio, alle 6 di sera sono stanco e tu vedi andare avanti fino a mezzanotte. Sapete, ho sentito parlare perfino di gente che lavora nel marketing, che si fa le microdosi di LSD perché riesce ad essere più creativo e più produttivo, ma ci rendiamo conto che questa è la strada che l'umanità cerca, certo, quella di riempirci di roba?
Però Gian Pietro, io vorrei sapere, in conclusione, insomma, sono tante emozioni, immagino che passi. Io ho provato,
per noi è un dolore immenso vedere questa ragazza morta, non ti dico questo. È come prendere, presente una ferita, prendere le unghie, graffiargli sopra, ecco, cade questa cosa.
Perché io mi immagino anche, e tutti si immaginano il ruolo anche del padre, ruolo che tu in quel momento hai anche affrontato, e pensate a questo padre, appunto, che lavora in una comunità di recupero.
Terribile. Io non vorrei anche che a volte, sai, il ruolo di un padre che ha dei ruoli di responsabilità in certi settori, cioè, riferisco anche al fatto, non so, uno può avere il padre avvocato, giudice, in questo caso un ruolo di responsabilità, a volte crea nel figlio la paura a parlare, perché dice: io figlio non posso mai fare quella roba lì, no? Non posso mai confessare a mio padre di aver fatto una cazzata, perché lui deluderei così tanto da creare davvero un blocco nella relazione. E invece un genitore deve sempre dire che qualsiasi cosa mi racconti, io ti ascolterò, non sono qui per giudicarti, io sono qui per ascoltarti. E invece noi genitori diciamo spesso la frase, no? E io da te questo non me lo sarei mai aspettato, mi hai deluso. Ecco, non dovremmo mai dire queste frasi ai nostri genitori. Quante volte facevo pensare a mio Emanuele magari un piccolo errore, una cazzata, e non gli parlavo assieme per tutto il giorno, perché così speravo che, sapevo che la sera poi lui veniva ad abbracciarmi con le lacrime agli occhi e mi diceva: papà, scusa, facciamo pace. E io avevo vinto, ma alla fine ho perso. Non dobbiamo vincere, siamo in una squadra, genitori e figli.
Esattamente così. Io voglio ricordare pesciolinorosso.org.
Ecco, tra l'altro è uscita anche la nuova app, scusa, perdonami, si chiama proprio Pesciolino Rosso App, la trovano sia su Android che su Apple.
Sì.
Pesciolino Rosso App. E ecco, così venite un po' a trovarci.
Anche perché io, quando ieri ho scritto su Facebook che avremmo avuto appunto Gian Pietro, devo dire tantissimi commenti, forse li hai visti, di gente che ti ha incontrato, ti ha portato nelle scuole, cioè portatelo a parlare, a incontrare, non a fare il guru, ma a raccontare la propria storia.
Io non ho nulla da insegnare, offro solo la mia vita, la mia storia, per far capire che forse dobbiamo cominciare a guardarci di più dentro, no? A imparare ad ascoltarci dentro prima di correre dietro alle cose materiali e emulare continuamente gli altri, perché credo che nei giovani oggi ci siano delle pressioni molto alte. Questi social continuano a far arrivare ai nostri giovani le informazioni sulle persone di successo, no? Influencer, rapper, gente che è milionaria, che guadagna, e questi qui dicono: ma io faccio fatica a trovare il lavoro a 600 euro al mese. Immagina la frustrazione che nasce in un ragazzo. Per cui è facile, nel momento in cui nasce questo spirito di emulazione / invidia, no? Che verso gli altri, star male, e quindi bloccare tutto con una canna. È lì l'errore. Io dico ai giovani, quando li incontro, dico: fate ogni giorno della vostra vita del vostro meglio. Cerca un sogno, ma il tuo sogno non deve essere il denaro, non deve essere quello del potere. Quello ci arriverà, tanto meglio. Fai ogni giorno il tuo meglio, perché alla fine quello che conterà nella vita non è il denaro, ma sarà la cultura, la conoscenza, vi renderà liberi.
Io quello che dico sempre, cerco di passare questo messaggio: cercate una passione ai miei figli, no? Una passione, qualcosa che vi appassioni. Gian Pietro Ghidini, grazie davvero. Fondazione Pesciolino Rosso, la trovate così, pesciolinorosso.org, ma poi su Facebook, su anche l'app. Insomma, io credo che aver iniziato con queste parole, seppure legate a una vicenda tragica, ci deve interrogare come genitori. Grazie, andiamo un attimo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, dottor Milan. Visto che lei è vicino alla Russia, ogni tanto spesso sento degli inni. Come mai ieri c'è stato un record di morti in Russia e il vaccino l'hanno avuto già 2 mesi fa?
Buongiorno Milan, perché non se ne parla di queste vicende? Perché non bucano lo schermo? Per lo stesso motivo per cui si parla sempre di Covid, perché le famiglie, quando sono sedute davanti alla televisione o leggono i giornali, se li leggono, e gli viene detto che non sono bravi con i loro figli, cambiano canale o non leggono più il giornale.
È vero, forse non ci vuole sentirsi dire cose scomode, tipo piove, Manera è latitante, ecco.
Ti sbagli. Io non è che non sono venuto perché piovigina, anzi no, mi avrebbe fatto un enorme piacere poter essere presente in studio, ma mi adeguo alle raccomandazioni contenute nel nuovo DPCM. Io sono ligio alle regole, le osservo pedissequamente e quindi si è raccomandato di valorizzare,
ricordiamoci.
No, si è raccomandato nel nuovo DPCM di incrementare lo smart working, il lavoro agile,
per
e io mi adeguo ligio alle regole proposte dal nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
A proposito di statali, vogliamo non di statali, di organi dello Stato. Io per il secondo giorno dico Azzolina, ministro, tenga duro su questa linea invalicabile della scuola online, insopportabile. Sentiamo l'Azzolina, adesso vediamo poi se Manera oggi ha fatto gli esercizi e riesce a pronunciare il nome del ministro. Azzolina.
Mi spiace che qualcuno pensi che gli studenti e le studentesse italiane possano essere sacrificabili, è una questione di priorità.
Azzolina, vai anche tu, Leonardo.
Provo?
Sì,
provo
vai,
anch'io.
Vai.
Non ce la faccio.
Neanche
sono
alla linea. No, però io trovo incredibile questa sfida sulla didattica a distanza. Gli studenti devono andare a scuola, siccome non si riesce a organizzare i trasporti, allora bisognerebbe lasciare a casa le persone. Ma vogliamo chiederlo a chi sa qualcosa più di noi di scuola e anche, se volete, sul controllo e l'importante valore della libertà a cui siamo tutti molto caramente legati, affezionati, e che è un diritto da difendere, però ci sono dei limiti alle libertà in questi momenti. Professor Massimo Cacciari, buongiorno, grazie
buongiorno,
di essere qui.
Buongiorno.
Cominciamo dalla scuola, nel senso che ne pensa di questa idea, siccome i mezzi pubblici sono affollati, lasciamo alcuni studenti a casa, non le sembra una resa dello Stato?
Beh, bisogna sempre partire dal presupposto che non è possibile una vera didattica formativa a distanza. E quindi che non si tratta più di scuola propriamente. Una scuola a distanza cessa di essere una scuola, perché gli manca tutta quella dimensione di comunicazione sociale, l'opposto del distanziamento sociale, senza di cui non c'è formazione. Quindi partiamo da questo presupposto. Diciamo che per un certo periodo non si fa scuola. Ecco.
Sarebbe meglio dirla così, insomma.
Sì, diciamo le cose come stanno, no? Perché la palla totale è che si possa fare scuola davvero a distanza. Questa è la palla totale che sta circolando da tutte le parti, anche perché rappresenta un grosso business ormai, perché moltissime imprese si stanno organizzando proprio sulla scuola a distanza, sulla formazione a distanza, ed è ormai un refrain che sta dilagando questa ideologia incredibile della scuola senza
la presenza
sociale, senza la presenza, eccetera.
Quindi con tutte le critiche che sono state fatte anche al ministro,
bisognerebbe cercare che lo Stato organizzasse laddove ci fossero naturalmente esigenze, emergenze, eccetera, eccetera, organizzasse trasporti adeguati, lo Stato con i comuni, con le province, non so con chi, ma insomma è chiaro che si può, credo che si possa controllare e verificare appunto che ci siano le condizioni di sicurezza per cui i ragazzi possano continuare ad andare a scuola, almeno quelli delle superiori, diciamo così, delle medie superiori. Per quelli delle elementari, chiaro, il discorso è più complicato, e per quelli dell'università si può dire che per un certo periodo possono anche cercare di arrangiarsi, insomma, tra una cosa e l'altra.
Però, professore, da questo punto di vista, lei è stato anche sindaco e c'è un rimpallo di responsabilità tra enti locali, regionali,
nazionali?
No, non c'è
nessun rimpallo di responsabilità, è molto semplice, glielo spiego subito come stanno le cose. I comuni, nella stragrande maggioranza di casi, sarebbero benissimo in grado di organizzare queste cose, solo che costano.
Appunto,
e quindi, visto che gli enti locali, le amministrazioni locali sono tartassate da anni di tagli, eccetera, è chiaro che qui deve essere lo Stato che trova le risorse in un modo o nell'altro per garantire i fondi necessari agli enti locali per questi servizi aggiuntivi.
E senta, invece sull'altro tema, la libertà. Il Premier Conte ha detto non manderemo la polizia a casa, ci mancava anche altro, cioè, per me è incredibile.
Grazie a Giuseppe Conte.
Grazie.
Che,
no, ha dovuto dirlo. Perché...
Gli sono molto grato perché appunto. Ma veda. Sono norme, c'è cioè un delirio normativistico, sì. Quando le norme non sono verificabili, non sono applicabili, non sono controllabili, cessano di essere tale. Ora è evidente che nessuno potrà controllare se a casa mia vengono invece di 6 persone, 7, 8, ho capito, o 5. A parte il fatto che questi numeri mi piacerebbe perché c'è una certa cabalistica del numero, come per la riforma costituzionale, in base a quale cabala hanno deciso che i deputati andavano ridotti di quel numero, adesso in base a quale cabala hanno deciso che 6 persone possono funzionare e 7 si diventano pericolose.
Qui c'è, pare che ci siano degli algoritmi che sono stati
che
ridicolo,
insomma. A parte il fatto che una norma che consiglia non è una norma, a parte questo, quindi sarebbe bene che le norme che vengono date fossero norme.
No,
ad esempio quella di impedire gli assembramenti per le strade, in locali pubblici, eccetera, quella è una norma facilmente controllabile. Mando un vigile. Quante volte da sindaco ho mandato i vigili a controllare che non facessero casino nelle piazze della Movida? Quante volte l'ha fatto anche a Milano, il sindaco di Milano? E quindi quelle sono cose controllabili, quelle sono norme che possono essere controllate.
Professore...
Basta mandare un vigile e vedere che non ci siano gli assembramenti,
sottolineava
o che la
nostro...
gente quando è al bar sia seduta e non in piedi, eccetera, eccetera. Queste sono norme controllabili.
A casa
quella
no.
Di dire potete andare a spasso, ma se vi volete bene, come è successo qualche mese fa, o questa che a casa bisogna stare in 6 e non in 7, sono ridicolaggini che non fanno altro che esasperare la gente, perché la gente si sente presa per i fondelli con norme di questo genere.
Ci dicevi in maniera che era l'algoritmo, forse,
sì,
l'algoritmo.
Ho sentito ieri...
Ma che cavolo di algoritmo vuole che sia? Ma mi vuole spiegare che l'algoritmo è? Gli algoritmi sono quelli di Google, sono quelli di Facebook, sono quelli di Amazon, gli algoritmi. Che algoritmo vuole che sia che stabilisce
così
che sono 6 persone?
Riferito. Cioè,
è stato
così
detto
è stato
così.
Riferito.
A parte che il comitato scientifico ha detto non capiamo esattamente... Cioè non ci adeguiamo a questo numero, ma anche loro al comitato scientifico non hanno capito bene da dove sia stato partorito. Però professore, lei vede un rischio di deriva di controllo delle libertà, di limitazione delle libertà o no?
No. Lo vedo, certo che lo vedo, ma non su queste stupidaggini, chiaramente lo vedo sull'onda lunga che va avanti da 30 anni, da emergenza a emergenza, tutti i momenti di crisi trattati da emergenze, dopo l'11 settembre in particolare, la crisi economica, l'immigrazione, il terrorismo islamico, tutto trattato non in termini di strategia politica ma di emergenza. Questa, certo, vista in termini storici generali, sono i preamboli di soluzioni, erano una volta i preamboli di soluzioni autoritarie, perché non si può andare avanti a gestire delle cose che sono abbastanza fisiologiche, come il rapporto con certi estremismi, come l'immigrazione, eccetera, eccetera, a furia di emergenze e a furia di rafforzamenti dell'esecutivo, come in questo caso, che stiamo da un anno e mezzo andando avanti con decreti del Presidente del Consiglio. Non è possibile. Cioè, o queste cose vengono affrontate, anche le epidemie, anche le crisi ambientali, in termini politici, oppure a furia di gestione d'emergenza certamente si mette a rischio la democrazia.
Vabbè.
E noi come possiamo reagire? Come si può porre degli anticorpi a questa sorta di deriva?
Ragionando, amico mio, ragionando. ragionando, cercando che la paura, quando è anche giustificata, non diventi fuga, fuga dalle responsabilità, fuga dai ragionamenti.
Professor Cacciari, grazie. Grazie per essere stato con noi, Massimo Cacciari. Devo dire, Leonardo, poi devo andare al traffico, perché poi voglio far sentire un Conte, un Premier Conte. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, voglio farvi sentire Conte sui trasporti pubblici. Ha detto un problema i trasporti pubblici. Sentite la risposta di un perfetto democristiano. Io veramente lo dico con massimo rispetto, quando il Premier Conte risponde su tante cose, no, cioè di fatto, ma molto meglio il nostro ministro Bonetti, cioè non dice nulla, sentite.
Ci sono dei momenti in cui è pressoché inevitabile che si verificano degli affollamenti.
Come risolviamo?
Dobbiamo evitarli. Continueremo quindi a monitorare la questione, continueremo a investire per quanto possibile per consentire ovviamente che le persone che sono costrette a ricorrere ai mezzi pubblici possano farlo in condizioni di assoluta sicurezza.
Ma voi, cari italiani, domani, il 15 ottobre o il 16, che cosa succede domani? Continueremo a monitorare per vedere di investire. Ministro Bonetti, ci dica qualcosa lei di più concreto.
Non lasceremo indietro nessuno, ma per quanto riguarda la situazione dei trasporti, noi agiremo potenziando ed incrementando, nella misura in cui ciò sia fattibile, il coinvolgimento attivo di operatori e utenti.
Vabbè, cioè, capite che poi è molto meglio la musica, nel senso che vabbè, grazie ministro Bonetti. Leonardo, prego a te, Leonardo, allora, Manera.
Che strana la nostra società, le classi dirigenti e alcuni virologi colpevolizzano i cittadini per avere l'estate scorsa ceduto al desiderio di una vita normale ed essersi spinti in alcuni assembramenti festaioli, dando nuova linfa al virus, ma quelle stesse classi dirigenti poi non fanno mea culpa per non aver provveduto per tempo ad adeguare i trasporti e quant'altro era necessario per fronteggiare questa cosiddetta seconda ondata. Così, mentre c'è la raccomandazione a non assembrarsi in casa in più di 6 o in più di 30 per eventuali matrimoni, peraltro sempre da sconsigliare i matrimoni anche in tempi normali, in un solo vagone della metropolitana c'è più gente di quella che si troverebbe in un matrimonio in tempi reali. Certo, mi si dirà, ma in metropolitana c'è gente che deve andare a scuola o al lavoro, in casa invece ci si trova per piacere, per cazzeggiare. È vero, forse. Ma è proprio quella cosa lì che ci manca da morire. In questi mesi avevamo per un attimo ritrovato il piacere delle cose futili, che poi in verità futili non sono. Si è condannata la movida, invece la movida, da che mondo è mondo, fa parte del genere umano, il ritrovarsi, bere qualcosa insieme, camminare avanti e indietro, guardare gli altri, le altre, cercando di conoscerle. Io immagino che anche gli uomini di Neanderthal a un certo punto uscissero dalla caverna e si ritrovassero a mangiare qualche stuzzichino di mammut, provandoci con qualche cavernicola in cerca di compagnia. E il calcio? Quanto ci manca essere tutti lì insieme a San Siro, in qualsiasi stadio, a gridare il nome di chi segna fino a perdere la voce o anche a insultare bonariamente l'arbitro o i giocatori avversari? E il panino con la salamella fuori dai tornelli che ti lascia la mappazza sullo stomaco? E poi la camminata in gruppo fino alla macchina o alla metropolitana prima di rivedere i gol in TV? E quando entri allo stadio e vedi quel prato verde che ti sembra sempre di tornare bambino e pagheresti non so cosa per essere lì in mezzo al campo. E poi il teatro, sentire quel tipico chiacchiericcio prima che la luce si spenga, prima la mezzasala e poi il buio completo, quando il sipario è pronto ad aprirsi per svelare gli attori e la scenografia. Le risate, gli applausi e alla fine i commenti all'uscita, magari in quelle sere, in quei sabati sera d'inverno pieni di nebbia. Quando stringere al tuo braccio la persona dalla quale sei innamorato è ancora più bello. E poi fermarsi fuori da un bar a chiacchierare, ma anche fare sport, anche fatto male, in quelle partite che magari capita di fare di domenica pomeriggio al parco, dopo aver mangiato pesante e rischiando sempre di rompersi una caviglia o un ginocchio. Oppure quando nei paesi, finita la messa, ci si ritrova tutti assembrati sul sagrato a parlare di niente, ma a ricordare il passato insieme ai vecchi compagni di scuola. Tutte cose futili, mi si dirà. Futili forse, ma non inutili, anzi fondamentali per darci una identità, per farci capire chi siamo oltre le 8 ore del lavoro. Perciò quello che ci chiedono i nostri governanti in questi mesi non è poca cosa, è rinunciare a una parte della nostra identità. E lo facciamo in nome della salute per quei relativamente pochi che col coronavirus hanno sintomi. Lo faremo come abbiamo fatto nei mesi scorsi, sapendo però che quelle piccole cose ci mancano molto, perché in fondo sono il sale della vita, con o senza coronavirus.
Devo dire, caro Leonardo, che sugli stuzzichini di mammut ho riso molto, anche se silenziato, giustamente. Guarda qua, adesso devo dare lettura di un messaggio che porterà la nostra DJ Luke direttamente al direttore personale a chiedere il raddoppio dello stipendio. Ma quanto sono belli gli stacchetti musicali di questa nuova stagione. Complimenti al geniale autore. Viva Radio 24 da Maura da Bassano. E subito la redazione ovviamente mi ha stroncato dicendo: sarà perché adesso li fai ascoltare invece di parlarci sopra. Quindi niente, non puoi fare mai un complimento alla redazione, in questo caso è Lorenzo Nespoli. Ma è vero che Lorenzo Nespoli, anche a te lo dici spesso, marca male, Leonardo? No, è come quella... Leonardo? Niente.
No, qui non mi ricordo di aver mai parlato male di Lorenzo Nespoli, forse l'anno scorso.
Ma se mi dici al bar tutti i giorni che dovremmo cacciarlo perché ha stancato... Adesso
sì, no, si è comportato qualche volta male, ma ecco. Fa parte del suo carattere.
Ecco,
così,
appunto, dici sempre che il suo carattere è quello di essere un po' infingardo. Scherziamo ovviamente, lo diciamo alla nostra redazione e a tutto il mondo. Certo che Carmelo Lauricella però invece
non mi ricordo io mai di aver parlato male di Carmelo Lauricella. Sei tu che oggi hai queste derive così un po' rabbiose verso tutti. Vabbè, no, sarà il coronavirus che ti fa questo effetto.
Vabbè, dai, la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan finisce qui. La seconda ripartirà con chissà quale brano. A questo punto conta di più il brano che i temi che affrontiamo. Bene, tra poco.
Mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti i mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
No, il problema è che hanno deciso di controllarci con i vicini spioni, perché quindi, cioè, questa qua è la cosa allucinante.
Cosa ha detto la mia vicina di casa per quanto riguarda i 6 persone nelle famiglie? Finalmente non mi potete più dire che mi faccio i fatti degli altri, sono stata legittimata. Ecco quello che è successo.
Buongiorno, sono marito di una moglie e padre di 5 figli. Abbiamo parlato in famiglia, un figlio al giorno rimarrà chiuso sul pianerottolo di casa, grazie a questo decreto.
E quanto ci mancherà il grande Neronello, che non potrà più allietare bambini e mamme, ma dovrà tornare ad allietare solo le povere vedove.
Questo è vero.
Neronello.
È un problema per il clown Neronello. Dovrò tornare a fare il clown in smart working, tutti collegati in smart working con le belle favole del clown Neronello.
Come andrà con le mamme, caro clown?
Dovrò purtroppo rinunciare e tornare alle mie consuetudini precedenti.
Non voglio
saperle. Delle riunioni abusive.
Ecco, appunto. Va bene, signori. Ma allora, adesso io capisco le ironie. Ci sono delle... sui social girano delle foto stupende, tipo quella foto del cenacolo di Leonardo da Vinci con due poliziotti che prendono nota, della cena affollata. Adesso, sia l'ascoltatore che siete in sette in famiglia, ma essendo in famiglia non dovete... vale la regola di sei massimo esterni. Non è che dovete lasciare un figlio. Poi non ho capito perché non sta lei sul pianerottolo, caro capo famiglia, ma deve mettere un figlio. E così come le delazioni non ci sono più. È questa frase dal sen fuggita al ministro Speranza, da Fabio Fazio, che non ha fatto un plissé quando peraltro
secondo
Speranza
me,
stava
sì,
profilando un'idea di stasi DDR. Fazio, va bene.
Secondo me è la classica situazione in cui Speranza non sapeva cosa rispondere alla domanda, quando Fazio ha detto come si farà a controllare, e lui non ci aveva pensato.
Sì, ci saranno segnalazioni.
Avrà pensato, e adesso cosa dico, cosa rispondo? Non posso dire che mandiamo la polizia perché è brutto, diciamo, ma sì, saranno i vicini, ecco. Secondo me la reazione è stata questa.
Come succede? Peraltro, ma io, guardate, se volete, lo si faceva anche prima, quando c'era la festa rumorosa, alle sabato a luna di notte, prima non si chiamavano i carabinieri, spesso dice c'è gente che fa casino, no. È la stessa cosa praticamente, no?
No, io non li ho mai chiamati, ma mi è successo una volta in una casa dove abitavo,
perché sei tu che fai le feste e venivano chiamati per te, per le tue feste,
che il vicino di casa ha cominciato a battere pesantemente, certo, sul muro, gridando anche basta, siete degli animali, ecco.
Cosa stavate facendo? Adesso pensa che diranno basta, avviso Speranza! Potrebbero dire così adesso. Basta! Quanti siete? In sei! Va bene,
poi...
allora però fate poco rumore!
Ecco, sai che dopo quella frase siete degli animali e sulla mentele, i rapporti sono completamente deteriorati, praticamente non abbiamo parlato mai più. Quindi poi bisogna anche pensare come vengono pregiudicati i rapporti col vicinato, se...
Un ascoltatore dice: a me è successo l'ultimo dell'anno. Esatto, ma ditecelo, cari ascoltatori, al 349-238-6666. Anche voi sarà successo di una festa, quando vi hanno bussato sul soffitto o sul pavimento, o vi hanno mandato a casa i vigili, i carabinieri, avrete fatto qualche festa, no? Un po' rumorosa. Ecco, è la stessa cosa adesso, no? Praticamente, no?
Sapendo che poi appunto i rapporti col vicinato finiscono completamente.
Sì. E poi, signori, c'è un uomo che sta trovando una visibilità forse richiesta e voluta. Enrico Montesano. Ma che gli è successo a Enrico Montesano? È andato da Barbara D'Urso, è andato alla Cosa No Mask. L'altro giorno era una manifestazione per Chico Forti, no? Questo cittadino italiano in carcere negli Stati Uniti, secondo un movimento molto diffuso, ingiustamente condannato. E come dire, Enrico Montesano è intervenuto, ma non aveva la mascherina. A un certo punto la polizia si è avvicinata e Enrico Montesano ha iniziato a urlare. Senti qui.
È un obbligo di un decreto ministeriale che è inferiore a una legge che impone di andare a viso scoperto.
Sotto intanto urlavano Chico Forti libero. C'è una situazione di un marasma con Montesano. Ma che è successo a Montesano, Leonardo, secondo te?
La mia impressione è che lui abbia pensato: adesso finalmente sono libero di fare e dire quello che voglio, perché sai, magari lavorando in uno spettacolo per tanti anni ho pensato devo un po' barcamenarmi, dire completamente quello che pensi. Adesso sono libero, la mia carriera è fatta,
basta,
in gran parte, e posso liberarmi, posso dire, urlare al mondo quello che penso, quello che voglio. Da un certo punto di vista è anche
un atto di libertà. Va bene, io i festaioli li ho a fianco tutti i giorni, un ascoltatore, per esempio quelli che vivono a fianco degli universitari il venerdì e il sabato sera possono cioè non sopravvivono, cioè vanno a dormire alle 3 di notte, alle 4 di notte. Questo è. Poi c'è anche questa lettura di Ilaria Capua, ve la voglio fare sentire, la virologa, che ha un'idea particolare perché è sbagliata la didattica online. Senti qui.
Io penso adesso che i ragazzi delle superiori non possono soltanto fare didattica a distanza, perché sennò sclerano.
Capito? Non è male. Uno è analisi approfondita. I ragazzi sclerano se stanno solo a casa. Non ha tutti i torti, eh? Sclerano i ragazzi. Va bene. Gaetano, provincia di Vercelli, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci. Che ci dice?
Ah, nulla, io...
Nulla, ha chiamato per dire...
Sì, no. Prima di tutto una domanda.
Sì.
Quanti anni hai tu?
Io 49, quasi 50.
Io ne ho 63.
Ah, va bene, allora ha vinto.
No, ho vissuto un po' di cose prima di te e di voi.
Sì.
E ricordo perfettamente nei primi anni 70... quando, bevendo il primo caffè del mattino, alle 6 accendevo la radio, una delle prime cose che venivano raccontate era il numero delle persone morte per overdose durante la notte.
Mm.
Da un certo periodo in avanti mai più nessuno ha parlato della droga.
Infatti è un errore.
E sappiamo da anni, attraverso analisi eseguite sulle acque fognarie, che ci sono milioni di cittadini italiani che si drogano.
Mm.
Per quale motivo nessuno mette in evidenza, se non per i casi di, come quello della povera ragazza di cui si parlava?
No. Gaetano, è la domanda che ho posto anch'io. Io, da operatore dell'informazione, da giornalista, posso solo parlarne, come abbiamo fatto oggi, ma anche in altre situazioni. Diciamo che erano anni diversi. All'epoca il drogato era molto assimilato anche alla marginalità, al crimine, no? Perché doveva spaccare i vetri per recuperare le autoradio, per farsi le dosi, erano visti, no, anche con disprezzo. Adesso, cioè, ormai la droga si compra, purtroppo, a 5 euro, 10 euro, questa dose fatale a Maria Chiara, 20 euro, il ragazzo che l'ha procurata ha detto l'abbiamo divisa in due, quindi 20 euro per due vuol dire 10 euro a testa per una dose di eroina, cioè, capite? E quindi è una cosa talmente alla portata, se ne dovrebbe parlare di più, poi è diminuita sempre più l'età in cui si inizia a drogarsi e invece se ne parla sempre meno. Questo...
Invece la mia impressione è che l'informazione ragioni e faccia le notizie per ondate, nel senso in questo periodo si parla di questo, in questo periodo si parla...
Questo un po' è vero, però cosa dovremmo dire? Dovremmo allora dire se ci fosse la terza, quarta, quinta situazione tragica, allora se ne parla, ma per quanto? 10 giorni e poi basta.
Di fatto è così.
È così. Bene, grazie, ti ringraziamo a nome di tutta la categoria. Senti questo messaggio. Negli anni 90 a una festa ci mandarono i vigili, la polizia e i carabinieri, in quest'ordine, prima i vigili, poi la polizia e i carabinieri. Ragazzi, però... Chissà che avete combinato, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
A me è successo di essere, che mi hanno bussato a casa quando giocavo a COD, a Call of Duty col computer, imprecavo contro i nemici e è venuto giù il vicino, mi ha detto: senti, che hai deciso, la finisci o chiamo le guardie?
A casa mia una volta i vicini hanno chiamato i carabinieri perché ci siamo scaldati un po' troppo a giocare a nomi, cose e città.
No, vabbè. Ragazzi, ma sono quei giochi che partono tranquilli e poi...
Però è buona regola, sì. Di solito, prima di chiamare i carabinieri e la polizia, di andare a bussare, no? Sì. Vicino una volta andava a bussare, la potete smettere, c'è rumore, basta, cosa state facendo? Invece adesso forse si chiama subito autorità
le guardie, le
senti, guardie, chiamo le guardie.
Tra l'altro nomi, cose, ricordo una volta una grandissima partita in Costa Rica contro Tiziana e Stefania, eravamo in Costa Rica a fare questa vacanza e tra le cose, nomi, avevamo messo anche malattie e io sulla Z avevo messo zoppia e c'è stato un dibattito, nel senso che mi accusavano di aver inventato, invece la zoppia, cioè proprio esiste e ho tenuto duro e ho vinto il punto, quindi posso capire l'ascoltatore che volano parole pesanti poi quando si gioca a questi giochi. C'è un ascoltatore che ci manda un messaggio ossessivo con la dicitura tanto non lo leggerete mai, il che mi dà la tentazione di non farlo. Ti ricordi che non vogliamo, non sì, facciamo mai queste cose. Faccio l'ultimo strappo alla regola. Ci manda un messaggio, tra l'altro, di un articolo del Sole 24 Ore, quindi qui c'è una sfida Lucchetti in arrivo. Sicurezza, la proposta della Lega che risale ad aprile del 19, controlli informali tra vicini di casa. Sfida Lucchetti, quando la Lega propose questi controlli informali tra vicini di casa, in che ambito, in che provvedimento, non lo so. Però ci ha mandato questo messaggio come a dire, non
forse
solo...
quando si diceva prendili a casa tua gli extracomunitari per andare a vedere se c'era qualche extracomunitario irregolare. Prendili a casa tua.
Però sentiamo. Sì, può essere.
Ti ricordi quegli anni?
Sì.
Non se ne parla più.
Ma se ne si dice sempre. Giuseppe da Napoli, poi dobbiamo parlare di una storia incredibile. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Milano. Senta, spero di essere ancora in tempo per dire poche parole sulla tragedia della ragazza.
Ma ci mancherebbe.
Di Terni. Io sono un papà, siamo da Napoli, e quindi poteva essere figlia di tutti noi questa fanciulla. Poi mi ha colpito tanto anche quello che ha detto il papà di quel ragazzo che si è lanciato nel fiume. Noi dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non esiste più il polo scuola dove prima i nostri ragazzi, oltre che a imparare, erano educati, perché c'erano gli educatori, insegnanti educatori. Oggi sono insegnanti pubblici impiegati, nella peggiore accezione del termine. Due, il problema è che non esiste più la famiglia. Noi non possiamo delegare ancora alle strutture sociali che non mancano, ai centri di aggregazione. Io l'ascolto spesso, però sì, quando lei parla ancora di Don Giustani, dopo 60 anni, quelle personalità là non esistono più e non esisteranno più. O ci assumiamo noi genitori che per egoismo abbiamo messo al mondo i figli, il nostro ruolo pesante di educatori, cercando di sbagliare il meno possibile, essendo presenti alla scuola, ai colloqui, al momento in cui questi ragazzi si smarriscono, altrimenti la battaglia è persa. Però sì, dobbiamo essere noi che dobbiamo fare il passo, dobbiamo aspettare gli altri che creino il cinema. I ragazzi al cinema non ci vanno. E a Don Giustani l'oratorio, tranne qualche pochi casi eletti,
sì,
come faccio a mandare mio figlio all'oratorio, ammesso che ci sia ancora un oratorio a Milano, quando lui sente le problematiche del Vaticano tutti i giorni con Beccio e compagni e mi fa delle domande, sì, e io sono in imbarazzo, e io sono andato a scuola dai Gesuiti, che mi scusi il termine, mi hanno fatto un mazzo tanto.
No, ma è chiaro,
ma
Giuseppe,
parlando di 50
è chiaro che le mancanze delle famiglie, abbiamo parlato, è quello che ha detto la preside dicendo consegno i miei figli, questi ragazzi che vedo un po' come i miei figli, al vuoto una volta che lasciano la scuola perché c'è una latitanza della famiglia. È così, Giuseppe, la ringrazio per questo intervento.
Sì,
poi è chiaro, non tutte le famiglie, non si può generalizzare, poi, insomma, che ci sono famiglie.
Ma non è neanche vero che i professori di una volta necessariamente erano educatori. Io ricordo i miei insegnanti al liceo, sì, alcuni sì, ma altri invece, secondo me, umanamente è un vero disastro.
Comunque adesso vogliamo un attimo alleggerire, perché a Punta Marina, località frazione di comune di Ravenna, e ne saluto l'assessore all'ambiente e al benessere animale di Ravenna, Gianandrea Baroncini, assessore. Buongiorno, grazie. So che lei magari vorrebbe parlare di tanti grandi temi importanti, eccetera. Ma c'è l'invasione di pavoni. Ma come l'invasione di pavoni? Ma intanto quando ho letto questa notizia, ma da dove vengono sti pavoni? Animali bellissimi, peraltro.
Oh, adesso io capisco l'esigenza di costruire una narrazione efficace,
esatto,
per carità, però insomma, abbiamo a che fare con una colonia di pavoni che conta una trentina di unità, è vero che è in aumento rispetto agli anni precedenti, ma stiamo valutando insieme ai carabinieri per la biodiversità come mettere in campo le strategie che consentano di riportare la situazione a un livello accettabile.
Ma cosa vuol dire, cioè, accettabile? Perché cosa fanno sti pavoni?
Ma il problema è che sono aumentate molto le segnalazioni dei cittadini, perché sono animali anche di certe dimensioni, alcuni esemplari superano abbondantemente anche 10 kg e riportano diversi problemi, danni alle tegole del tetto, spostamento di coppi con conseguenti distrazioni d'acqua, macchiature sulle autovetture, sulle canne acquarie, sulle antenne della televisione. Problemi di convivenza, direi,
sono dei teppisti, sono dei... Guardi, assessore, no, guardi, noi abbiamo chiamato un'amica che è con noi, che è Carla Rocchi. Sì, la voglio presentare, sì, presidente, sì. L'EMPA. Carla, hai sentito?
I
pavoni beccano, fanno i pavoni, a parte delle code meravigliose, molto meglio le code di pavone e delle code di Manera, per esempio, della coda di Manera.
Sono animali bellissimi, sì, molto maestosi. Sì,
certo. Carla, c'è questo problema.
Un miracolo, miracolo assoluto. Cioè, in città dove io vivo, in una città dove ogni giorno guardiamo, cioè la bellezza sta proprio, come devo dire, combattendo una battaglia dura e perdente in una città che è
Roma,
stata bellissima.
Roma.
E vogliamo dire, in un posto, uno ha la fortuna di vedere che in un posto arrivano dei pavoni, bellezza assoluta. Richiamo sì. Anche. Se volete anche richiamo di qualcuno che dice andiamoci a prendere un drink dove ci sono i pavoni invece che altrove. E poi vogliamo dire, ma il pericolo di un pavone quantificato, io non lo so.
Però adesso non si può sminuire, cioè l'animale dice qualche tegola rotta, qualche antenna.
Ma l'assessore io so che li ha difesi, quindi io lo ringrazio per questo, ma se vogliamo fare, il pavone sposta una tegola e tiriamo il collo?
Non lo so. Ecco, che vogliamo fare, assessore? Che vogliamo fare?
Stiamo ancora improntando con i carabinieri forestali per la via di diversità, la ricerca di una strategia, ma l'ipotesi peggiore è quella di una cattura dolce e la messa a disposizione di questi pavoni per le fattorie didattiche, i parchi naturali, gli agriculturisti della zona.
Che dobbiamo fare? Li facciamo pascolare, fare le piawar ai pavoni per la strada?
Ai pavoni, se gli date il mangime, quello che si usa sempre da decenni, che si dà ai piccioni quando non si vuole incrementare una colonia, questi rimangono 30.
Ma dove vivono? Dove vivono? Così, per le strade?
Sono sempre gli studi, ma chi l'ha detto che noi abbiamo il monopolio di ogni spazio?
Giusto,
ogni
è vero. In campagna.
No, ma io devo dire che avendo la fortuna di vivere in un territorio che ha una qualità ambientale, un'estensione di verde, pinetale nei lidi e di biodiversità importanti, si possono costruire le condizioni per una soluzione condivisa con la comunità che provi a mettere in valore.
No, perché Carla Rocchi dice invece che fattorie, non so, mandate in un bosco e lasciateli.
Bisogna verificare bene gli aspetti normativi, cosa che stiamo facendo, giusto. Perché il pavone, essendo una specie alloctona asiatica e selvatichita, stiamo cercando di capire.
La legge, anche qui c'è la legge.
Io dico che noi siamo messi proprio male. Se di fronte a uno, quella che io considero un'occasione di bellezza strepitosa, c'è gente che li va cercando, i pavoni, i nuovi ricchi, se li mettevano in giardino i pavoni.
Gli egizi, certo.
E voi avete una colonia di pavoni che può diventare un'attrattiva ulteriore per il vostro territorio bellissimo. E pensate di regolare tutto questo con
ci sono le leggi, però l'assessore deve rispettare la legge che deve fare.
Di ordine pubblico, il pavone è diventato una questione di ordine
tra
pubblico.
Tra l'altro alla delega anche al benessere animale dovrà pensare al benessere, come
questo dell'assessore, che invece i pavoni, guardate, vi hanno fatto un regalo incredibile, godetevelo per una volta, godetevi la bellezza.
Ma io non ho capito da dove sono spuntati, questo
è chiaro ed è vero. Ovviamente noi non possiamo fare finta di niente rispetto alle segnalazioni che i cittadini ci diano, queste ed altre arrivano. La leggenda narra che siano presenti da diversi anni, prima un esemplare maschio, poi qualcuno ha liberato anche un esemplare femmine, la colonia ha preso vita.
Bella sta cosa, Leonardo, ti piace? È poetica sta cosa?
Chiedevo pavone. Se allora non è vera la voce che era circolata di mettere i pavoni insieme all'orso M49 in un recinto?
No, l'orso, dai.
Io mi scuso, ma vi dovrei salutare.
Ma no, assessore, grazie assessore.
Buon lavoro.
Gian Andrea Baroncini, no, perché aveva un impegno, effettivamente abbiamo liberato. Carla Rocchi, qua che dobbiamo farci? Hai visto, pavone e pavona hanno fatto i pavoni e... I pavoncini. Ma è bellissimo il pavone, effettivamente, c'è la coda, meravigliosa, dai.
Ma io mi fido, che io sono confidente che le cose andranno bene, anche perché su questa storia ci tengono l'occhio in tanti. Ma io mi meraviglio e mi chiedo che cosa scatta nella testa della gente che vive in questo momento, ormai da mesi, per un periodo buio di angosce, di cose, stiamo a casa, stiamo...
Ti vedi un bel pavone.
Adesso, in questa cosa cupa, in questa cosa grigia, una vita che francamente non è il meglio che ci può capitare, che si illumina con uno sprazzo di bellezza assoluta con questi pavoni, e la prima cosa è che la sua Ceccioni telefona per dire: attirate il collo al pavone, portatelo via.
Fammi sentire, Carmelo, fammi sentire il verso del pavone. Oh mamma mia, che fastidio.
Dipende a che ora lo fa, comunque.
No, cioè, è fastidioso quanto una festa di vicini di casa alle due di notte.
È terribile pensare che quando una persona vede qualcosa di insolito nel suo panorama, questo è il vero dramma. Se fosse stata un'altra cosa, vedono una cosa insolita, sia pure di una bellezza travolgente, bisogna levarla, perché il fastidio
capito, ma se ti ammacca la macchina, come è successo a qualcuno, se gli hanno segnalato così, magari un'ammaccatura, una beccatina, la macchina l'avrà data,
ma il pavone se ne frega. Ma il pavone si mette a beccare la macchina, mica è scemo, il pavone becca quello che può mangiare.
Ma magari ha trovato una ghianda sulla macchina, non lo so, ha trovato della roba, ha beccato e...
Allora, la serie pericolosa di ghianda su macchina, rischio becco pavone, e fare, non lo so, io che vado sulla luna come evento che si realizza, io dico: ma godetevi una
ma
cosa
godetevi
bella.
Il pavone, ma io sono d'accordo con Carlo Rocchi, ma dai,
cavolo,
ma viva i pavoni, viva i pavoni.
Pulire, levare, pulire, pulire.
Noi abbiamo qua il pavone principe, Leonardo Manera, anche lui.
Ma che allora, pavone? Ma c'è una persona che...
Lo mandiamo nel bosco.
A mangiare ghiande, ma come no? Ma certo.
Leonardo, dai.
Carla, grazie. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio.
Ciao.
Leonardo, che dobbiamo fare qua?
Non è mai capitato un pavone qui in Piazza Udine, però è sarebbe un diversivo.
Ma 30, come li fronteggeresti? 30 pavoni che ti guardano, tu arrivi in Piazza Udine,
devo dire,
fare
che
una passeggiata e vedi 30 pavoni che ti guardano.
C'è stato un periodo in cui ho abitato in collina, forse l'avevo già detto, un giorno mi sono ritrovato una trentina di mucche nel giardino, anche se le mucche non sono animali in sé pericolosi, però devo dire che ritrovarsi 30 mucche in giardino... Insomma, un po' di impressione la fa, se non sei abituato.
30 pavoni, vediamo. Andiamo a sentire la borsa intanto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, i pavoni sono bellissimi, io li ho avuti una volta in vacanza in un agriturismo, ma quando iniziano sono peggio di 10 galli alle 4 di mattina che cantano,
Manera, c'hai ragione, diciamo qualche anno fa, anch'io, io sono del 66, i vicini venivano e uno addirittura si scusava, si dispiaceva. Adesso credo che se vai a bussare rischi le botte, se non peggio.
Milan, ricordo ancora quando ci mandarono i vigili a una festa in casa perché ascoltavamo troppo alto Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
Della musica è un gran classico. È arrivata una mail di un ascoltatore, ci ha detto: a 15 anni abbiamo improvvisato un concerto di metal in balcone, sono arrivati i carabinieri, hanno fermato mia madre, tutto contento ce lo scrive.
Invece una volta a una festa del mio amico Michele, avevamo 15 anni, arrivò la SIAE, a controllare se potevamo mettere la musica dopo.
Sono soldi quelle.
Se avevamo fatto il permesso
meglio i carabinieri della SIAE, devo dire.
Sì, meglio i carabinieri della SIAE. No, io poi, per carità, quando arriva la SIAE è sempre una gran festa. Quando si faceva gli spettacoli regolarmente.
Un altro ascoltatore dice: festa mia di compleanno a Pozzuoli, arrivano i carabinieri ma scappano i vicini che erano latitanti. Vabbè, c'è una sfida, Luchetti, che abbiamo lasciato indietro, perché l'ascoltatore che ci ha detto: guardate che anche la Lega aveva proposto, come dire, di controlli tra vicini. Ebbene, proposta di legge dell'ottobre 2018 del primo firmatario Alex Bazzaro della Lega, sottoscritta da un'ottantina di deputati, per le norme del controllo di vicinato, che promuoveva controlli informali tra vicini di casa per individuare situazioni anomale che possano generare apprensione, informando gli abitanti della zona. Una sorta di stasi, piccola stasi, evidentemente, secondo il nostro ascoltatore.
Quindi è un po' un vizietto della politica, dai.
Ti controllo. Io canto da tenore. Dopo un paio di do di petto è arrivato l'esercito. Alberto. Dovremmo invitarlo, Alberto. Dovremmo chiamarlo. Infatti, ci fa sentire un bel do di petto da arresto.
L'anno scorso, quando si poteva cantare dai balconi, per molti è stata una liberazione, no? Perché finalmente potevano cantare tutti senza essere presi a male parole dai vicini.
Poi sui pavoni abbiamo scatenato un putiferio, perché la gente scrive: non avete mai visto i pavoni? Quando i pavoni si vedono rispecchiati nella portiera di una macchina, per esempio, siccome sono pavoni e pensano di trovarsi di fronte a un pavone, iniziano a beccare la portiera. No, io non la so, ve la dico come ce l'hanno scritta. Tu credi?
Rimette la vernice opaca, non quella metallizzata che
vernice antipavone.
Che riflette. Quindi quelli che abitano in quella zona devono tutti cambiare macchina. Farei un incentivo pavone.
Allora, adesso però, caro Manera, abbiamo reinvitato un ospite. È Pietro Terragni, titolare della torcitura Leizu di Bellusco, Monza e Brianza. Buongiorno, Terragni. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e due.
Allora, Manera non se lo ricorda, ma no. Allora, Pietro Terragni è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito perché ha assunto la vedova di un dipendente morto per Covid. È una vicenda che è finita su tutti i giornali. E Leonardo aveva detto l'altra volta: ma tanto, guardi che il Quirinale non la chiamerà mai, cioè, rinunci a questo titolo onorifico perché...
E invece
ha chiamato il Quirinale.
E invece ha chiamato, certo.
E lei ha risposto.
Io non ho risposto, però.
No, come non
perché credevo fosse un call center 06 alla quinta chiamata. Ho guardato su internet, ho visto il cerimoniale del Quirinale, ho detto no, forse è meglio rispondere.
No, ci spieghi un attimo, Terragni. Alla fine il Quirinale ha chiamato e lei si è permesso di dire chi sono questi rompiscatole del call center.
Ero in una fiera, sì, ho detto sarà un call center, rispondo dopo. Poi ero in autostrada, ho detto fammi un po' controllare, ero in coda. Ho visto, è venuto fuori Quirinale, da trova chi chiama dal numero e ho risposto.
E ha risposto. E quindi adesso è tutto a posto?
Adesso è tutto a posto, sì. È arrivato anche l'invito per mail, quindi è tutto a posto.
È stupendo, caro Leonardo. Pensa arrivare. No, guardi, non mi serve nulla, guardi, la ringrazio, ma non mi serve nulla.
Ma ci dica cosa le hanno detto proprio nel momento in cui ho parlato, con qualche segretario del Quirinale.
Sì, un ragazzo gentilissimo mi ha detto che il presidente ha deciso di fare in presenza la consegna dell'onorificenza, che sarà martedì 20, martedì prossimo al mattino.
Si ricordi di andare a Roma?
Sì.
No, nel senso che non sia mai, nel senso magari dice: ah, porca miseria, avevo un impegno, non mi ricordo con chi. Ma non... No. Ricordiamo la vicenda era una vicenda che aveva toccato profondamente e l'ha finita su tutte le prime pagine dei giornali. Lei ha deciso di assumere questa donna che non aveva alcuna esperienza, diciamo.
Devo dire che è partita anche molto bene.
Bene.
Volenterosa, abbiamo trovato una mansione giusta, lavora bene, è contenta, quindi direi tutto a posto.
Beh, questa è la cosa più importante. Pietro Terragni, che dire?
Ha già deciso come vestirsi, come si mette?
Vestito, cravatta e camicia bianca, perché da presidente ho letto che si va con la camicia bianca, quindi di solito le metto azzurre e ho comprato la camicia bianca.
Ah, bellissima questa cosa, cioè c'è anche giustamente un protocollo. Cioè,
mi ricordavo che quando era diventato primo ministro Lambertodini,
Sì.
Stava andando con la camicia azzurra e la moglie, cioè la cerimonia è iniziata in ritardo, che la moglie l'ha chiamato a casa a mettere la camicia bianca. Quindi mi ricordavo questo episodio, ho detto mettiamo la camicia bianca.
Stupendo, camicia bianca, il Quirinale. Ma quindi si nel momento, la camicia bianca.
Nel momento in cui diventerò ministro, devo mettere la camicia bianca nella cerimonia del giuramento.
Quando entra a Quirinale, in teoria si mette la camicia bianca, sì.
E la cravatta anche, obbligatoria.
E la cravatta, sì,
per gli uomini, obbligatoria. Beh, insomma, mi raccomando, allora, Pietro Terragni.
Certo.
No, grazie, tanto le dovevamo. C'è questa vicenda, giusto per smentire Manera. Vedi che il Quirinale ha poi risposto, cioè ha chiamato, certo bisogna rispondere, sì. Poi quando chiama.
Infatti sai che queste sono state anche le parole del presidente Mattarella, giusto per smentire Manera.
Certo,
per sì, quello sì. Che poi ha detto così,
per smentire sì. Manera noi daremo, l'ha proprio dichiarato, cioè agli atti.
So da mie fonti riservate che è andata così.
Assolutamente
Mattarella
sì.
Mattarella ha
sì,
chiamato sì. Un suo segretario e ha detto giusto per smentire Manera,
facciamo
diamo l'onorificenza a Terragni.
Credo una dichiarazione a reti congiunte ha fatto per smentire Manera, proprio sulle reti. Va bene, dai, andiamo al traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
Milan, difendi Pavoni perché sei come loro, sei un pavone.
Ciao ragazzi, io da piccolo avevo un pavone, sono animali cattivissimi. Mi ricordo che ero andato a raccogliere le uova nel pollaio e questo pavone mi ha tenuto ostaggio nel pollaio per un'ora. È stato un incubo.
Adesso io voglio dire tutto. Scusa se rido, caro ascoltatore, ma ostaggio di un pavone per un'ora. Ragazzi,
no, guarda che anche i cigni, per esempio, quando ti beccano
oche,
i cigni, io ne ho visti diversi perché sul lago ce ne sono tanti. Arrivano e tendono un po' anche a beccarti anche i cigni se si arrabbiano.
Anche
non
le
oche, cosa comunque...
le oche. Festa di compleanno 20 anni fa, 2 di notte, gara col trattore, taglia erba in giardino, arrivano i carabinieri e i vigili. Vabbè, ragazzi, che feste movimentate che avete fatto. Vabbè. Comunque adesso chiudiamo un po' in crescendo con la politica. Politica, oddio, vabbè.
Allora, non mi interrompa, sono Giampaolo Garosio, detto sì. Geppo.
Geppo.
Lei non mi interrompa quando sto parlando
il
io.
Mio
che io
fumetto preferito, il mio fumetto preferito, Geppo.
Non ha parlato, lei ha parlato per 2 ore, io non mi sono preso la briga di interromperla, sì. Non sono stato maleducato, quindi lei gentilmente non mi interrompa, altrimenti lei lo sa, abbandono lo studio. Allora, signor Lauricella, in regia, sì. Facciamo sentire l'inno del nostro partito,
l'inno.
Del partito super sovranista italiano. Eccolo qui.
Senti che bello.
Partito super sovranista italiano. Ti difende ogni giorno di più. Eccolo qui. Allora,
bello, bello,
io sono qui
bellissimo.
Perché chi dice Garosio, il mio cognome, dice verità, perché io ho orecchie per intendere e intendo. Controlli pure se vuole, come
che
vedi
cosa?
Io ho le orecchie. Al contrario di certi politici che fanno finta di non avere le orecchie perché sono asserviti ai poteri forti, asserviti.
Lei no.
Ho fondato il mio partito, il Partito Super Sovranista Italiano, il PSS,
di cui
si pronuncia
Pissi.
Si pronuncia Pissi, e sono uscito dalla Lega di Matteo Salvini. Perché sono uscito?
Perché era troppo
perché
moderato.
Matteo Salvini ha idee troppo moderate.
La sappiamo,
per esempio,
questa.
Allora, Salvini è contro gli immigrati tucurno in generale, gli irregolari. Dice che per rimanere in Italia un extracomunitario deve avere i documenti in regola.
Sì.
Dissento.
Dissente.
Dissento.
Perché
dissento?
Perché?
Dissento,
sì,
non,
capito,
basta avere, non basta avere i documenti in regola, caro extracomunitario, devi anche essere venuto bene nelle foto.
Ma cosa
chiaro?
Vuol dire?
Chiaro?
Ma chi lo giudica?
Per esempio,
ma
mi
cosa
spiego,
significa
ha una ratio, ha una ratio tutto
una
questo,
ratio,
per esempio.
Sì.
Nella foto del documento hai una faccia seria, a casa vuol dire che sei arrabbiato e quindi presto provocherai una rissa.
Ma no, bisogna
è
stare
vero
seri
o non è vero?
Cosa
nella
fare?
Foto del documento sei sorridente,
eh?
A casa vuol dire che sei contento perché hai appena rubato un portafogli.
Ma
e non mi venite a dire che Garosio è razzista.
Ma sì, è razzismo.
No,
è razzismo.
No,
No, ho detto qualcosa quando il Milan ha preso che sì, non mi pare, eppure no, è negro. Però un conto, allora, un conto è venire qui a saper giocare a calcio, un altro conto è venire qui a ciondolare sulle statali prendendo 300 euro al giorno che gli diamo noi,
ma
3, 4, 500.
Ma non è vero, ma che 300?
Allora,
ma non
allora
è vero.
A lei piace così, ma a lei piace così,
ma non è vero, ma sei falso.
Come dice... Come dicono i latini, de gustibus non sputandum est. Allora chi ha gusto non sputa. Chi ha gusto non sputa.
Ma non è così, non mi interrompo, ma lei è ignorante.
Abbandono
pure
lo studio, lo
ma
dice magari il proverbio. Se lei non conosce il latino, prima di parlare nelle lettere si faccia una cultura. Sì. Studia un po' il latino. Vabbè. De gustibus non sputandum. Ma. Questi qua invece, gli extracomunitari, non fanno altro che sputare nel piatto dove mangiano, e quelli dei poteri forti non dicono niente, proprio come lei, buonista, buonista, lei e tutti i suoi amici dell'Europa. Amici si va per dire, dove sono l'Europa, dov'è la Merkel, dov'è la Merkel, dov'è la Merkel, te lo dice Garosio, è chiusa in casa a piangere perché quest'anno salta l'Oktoberfest. Sì, perché togliere la birra a un tedesco è come lasciare la macchina senza benzina, si spegne, guarda la Merkel senza birra, no, come diventa, si spegne su. Vogliamo parlare di francesi? Vogliamo parlare di francesi?
Ma dobbiamo proprio.
I cugini francesi, io ho capito che i parenti uno non se li sceglie e spesso li ritrova a tavola a Natale, però prima di dire cugini, calma e gesso. Questa qua è francese, è gente che gira con la baguette sotto l'ascella e poi dice? La mangia tutta puzzolente, e noi dobbiamo prendere esempio dai francesi? Do ut tres, non c'è il due senza il tre.
Ma
do
no,
tres.
Non è do des.
Lo dicono anche i latini, che se è una cosa che i latini sapevano fare sono i dizionari. Allora, se non c'è due senza tre, parliamo un attimo di chi? Degli
di chi?
Austriaci,
oh,
gli austriaci, che dicono
che
sempre la loro, ma quanto contano gli austriaci? Contano come il due di picche quando stai giocando a pallavolo.
Ma no,
allora, dice sì, austriaco, già sì, quel dittongo, au, 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 allora sembra un balo per mentecati, au, au, austriaco,
austriaco,
au, au. Sì, vai a vivere altrove se non riesci a dire in modo diverso, austriaco, austriaco. Sembra che prima devi stare da un logopedista per dire austriaco. Sì, vai dal logopedista e poi riesci a dirlo.
Austriaco,
allora,
non lo so.
E lei non riesce a dire, non lo so, guardi, se lei è un buonista che riesce a dirlo, sono problemi
ma
suoi. La maggior parte degli italiani non riesce a dire facilmente austriaco. Non si fanno le nazioni coi dittonghi,
sì,
altrimenti non riesce a dire. Vuol dire
cosa
che sono radicasciche. Allora, dice sti austriaco, un individuo il cui massimo talento è sapere impanare la cotoletta. Complimenti, complimenti.
Ma questo dove lo
e noi dovremmo
dice,
ispirarci a personaggi come gli austriaci che si mettono i pantaloni di velluto con le bretelle a 40 anni.
A me ha già stancato anche oggi Garosio, ma perché lo facciamo
per
entrare
forza,
tutte le volte?
Forza, quelli come l'Austria li chiamano paesi frugali.
Sì, ma dai, ma poi sfumare. Ma perché l'inno pure? Dai, su... Se n'è andato? L'avete fatto uscire?
Perché gli austriaci risparmiano? Glielo spiego io. Perché
ma,
gli austriaci...
ma non ci
perché
interessa perché gli austriaci risparmiano?
Non c'è niente
detto
da fare,
Garosio,
da comprare. E allora l'austriaco
no,
risparmia.
Senti, tira giù,
non
tira giù, tira giù. Dai, basta. Ma tutte le volte le ho detto alla redazione, non lo fate entrare, invece lo fanno entrare sempre. E non lo so, e lui parla e lo fanno entrare, va bene.
I poteri forti sotto la guida di Soros e Bill Gates cercano
Bill
Gates
sì. Salve Garosio, alla prossima, forse, spero di no. Manda
domani
tutto, manda tutto.
Domani mattina alle 9, no, alle 10 a me!